Panico Cene, l'era delle migrazioni climatiche.
Negli ultimi decenni, i discorsi pubblici, politici e media, vecchi e nuovi, hanno inquadrato migrazioni e cambiamenti climatici attraverso narrazioni allarmistiche, definendoli stati di emergenza contemporanei. Il senso di repentinità e imprevedibilità di questi fenomeni è rafforzato da discorsi mediatici. I cambiamenti climatici e le migrazioni e il loro nesso sono costruzioni, sono oggetti culturali nei quali la comunicazione gioca un ruolo preponderante sulla loro percezione e sul loro immaginario sociale nella società. La scelta di un elemento linguistico non è mai neutra, ma veicola differenze nella rappresentazione del mondo. Usando parole imprecise o distorte, fuorviamo non solo la comprensione degli eventi, ma anche le emozioni, le decisioni e le azioni che ne conseguono. Per trasformare la percepita paura in un'occasione, le narrazioni mediatiche, in tutte le loro forme, hanno un ruolo fondamentale nel modificare l'immaginario climatico e gli scenari presenti e futuri sul suo nesso con le migrazioni. È dunque importante prendere in considerazione e rivedere il ruolo che rivestono i media nell'inquadrare questo fenomeno. Pierluigi Musarò, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Bologna.
È sicuramente importante partire dalla costruzione sociale della realtà, perché spesso appunto parliamo di questi fenomeni dando per scontato una serie di fattori che invece magari scontati, diciamo normali, naturali non sono. Penso a come appunto nella costruzione sociale della realtà intervenga il lavoro dei media, dei gruppi di pressione, dei partiti politici, dei movimenti, e quindi come questi vadano poi a formare l'opinione pubblica. E spesso le policies, le politiche, le normative che vengono poi messe in atto, l'ultima, quella appunto di criminalizzare anche certi movimenti sociali, sono frutto di questo processo che vede appunto una costruzione sociale della realtà. Quindi è importante partire dall'immaginario, perché l'immaginario non è lo specchio della realtà, ma è cosa c'è dietro la realtà. L'immaginario comprende anche quello specchio lì. E se pensiamo appunto a come questi fenomeni, pensiamo alle migrazioni piuttosto che al cambiamento climatico, vengono ipervisibilizzati in alcuni contesti, in certi momenti, o invisibilizzati, ci rendiamo conto appunto di quanto sia importante il modo in cui vengono definiti e quindi percepiti. Penso ad esempio sempre a chi è che racconta la storia, no? La storia di chi ne beneficia di questo racconto, quali sono le dinamiche di potere che per esempio noi attraverso la critical discourse analysis riusciamo a vedere. Pensiamo appunto all'emergere del cambiamento climatico come una questione etica, una sfida morale, che però invece viene magari normalizzata, depoliticizzata, come se fosse qualcosa appunto di naturale e non di costruito dall'uomo, come se fosse qualcosa da accettare e non su cui invece si possa fare qualcosa. Penso al crescente apocalitticismo intorno al cambiamento climatico e alle rappresentazioni socialmente costruite di quest'ultimo. Pensiamo, quando parliamo ad esempio di antropocene, no? Come narrazione dominante, una sorta di racconto maggioritario che però appunto rende invisibile la violenza, normalizza le ingiustizie. Oppure dall'altra parte pensiamo alle migrazioni, come vengano raccontate spesso in chiave umanitaria o in chiave securitaria. Pensiamo a quello che succede nel Mediterraneo, dove sembra che tutto sia focalizzato sul salvare le vite dei poveri naufraghi o respingere i potenziali criminali. Quasi mai vengono narrate le cause, quasi mai vengono narrate delle cause che sono strutturali. Pensiamo appunto a secoli di colonizzazione, di imperialismo, pensiamo ai fenomeni che ci sono legati anche all'esternalizzazione dei confini o all'irregolarizzazione di certe persone. Quindi è importantissimo, prima ancora di considerare quali possono essere le soluzioni, le policies da adottare, capire che tipo di immaginario, che tipo di costruzione sociale di questa realtà c'è dietro, perché altrimenti si finisce spesso per patologizzare e depoliticizzare qualcosa che in verità è molto importante appunto andare a decostruire, andare ad analizzare, andare a comprenderne bene in primis le cause, perché se no appunto non comprendiamo gli effetti e soprattutto rischiamo di sbagliare quelle che potrebbero essere le soluzioni.
Immaginari sociali che si creano sia da narrazioni mediatiche sia da narrazioni letterarie. Sono molti i romanzi che hanno messo la crisi climatica al centro della narrazione, dando vigore a quel filone narrativo che ha preso il nome di climate fiction, o narrativa ambientale, a metà tra fantascienza e distopico, pur distinguendosi da questi due generi per diversi aspetti. Uno degli aspetti che differenzia la climate fiction da questi generi è la verosimiglianza. Le vicende narrate nei romanzi di questo genere non sono solo possibili, ma potrebbero stare già accadendo. Chiara Xausa, ricercatrice Marie Curie, in un progetto sulla climate fiction presso l'Università di Bologna.
La climate fiction è un genere in cui rientrano tutte le opere letterarie, ma anche cinematografiche, anche seriali, che esplorano le conseguenze dei cambiamenti climatici. È un termine che nasce nel 2007, in realtà esiste da molto prima, però nell'ultimo decennio, anche un po' di più, è diventato effettivamente un trend in fortissima crescita nella letteratura internazionale. Nasce nel 2007 perché effettivamente quell'anno viene coniato il termine, e viene coniato da questo giornalista nordamericano Dan Bloom, che diciamo lo conia perché racconta che quando era ancora al liceo lesse per la prima volta un romanzo di Neville Shute, che è L'ultima spiaggia, che è un romanzo post-apocalittico in cui all'indomani di una terza guerra mondiale il mondo sta per essere travolto da una nube radioattiva. Bloom racconta di essere rimasto sconvolto per giorni al punto di non riuscire a dormire la notte. E a questo punto sostiene che ci sia bisogno di romanzi simili a quello di Neville Shute, che si focalizzino però sulla crisi climatica per avere un impatto simile a quello che aveva avuto questo romanzo su di lui. Sostiene che ci sia bisogno anche di letteratura per comunicare il cambiamento climatico e coinvolgere non solo gli attivisti del clima, ma anche e soprattutto chi non è interessato alla questione. E come si coinvolgono queste persone? Si coinvolgono anche con le storie. Comunicare il cambiamento climatico è difficile. La stessa comunicazione scientifica ha molti limiti, non raggiunge tutti. E secondo Dan Bloom le storie possono aiutare, i romanzi possono aiutare in questa direzione. Molti dei romanzi che rientrano in questo genere sono il frutto di operazioni scientificamente documentate, però hanno anche il vantaggio di parlare alle emozioni di chi legge, no? Possono creare scenari che coinvolgono, che sono immediatamente percepibili, nei quali chi legge o chi guarda può identificarsi, quindi hanno sicuramente il merito di rendere più comprensibile il linguaggio scientifico. Diciamo che sono principalmente due i modi in cui la fantascienza racconta le possibili catastrofi climatiche del futuro, e sono la distopia, quindi la rappresentazione di uno stato di cose futuro in cui si prefigurano sviluppi altamente negativi, o il romanzo post-apocalittico. E questo però in un certo senso è un problema, perché l'antropocene è sì un fenomeno catastrofico, però non è un'apocalisse, non è un evento di distruzione totale e improvvisa. Inoltre, in molte di queste narrazioni post-apocalittiche ci si sofferma molto spesso su un singolo aspetto dell'antropocene, che è il riscaldamento globale, quando sappiamo che ovviamente c'è molto altro, e molto spesso ci si focalizza su un singolo fenomeno estremo, quindi abbiamo magari un uragano, un incendio, un meteorite che arriva, quando sappiamo che insomma non si tratta soltanto di singoli fenomeni estremi. Ma soprattutto in queste narrazioni post-apocalittiche c'è una spettacolarizzazione del cambiamento climatico. Molto spesso vediamo la natura come una sorta di nemico che si vendica della specie umana, e questo è importante, perché questo tipo di rappresentazione spettacolarizzata e sensazionalistica del cambiamento climatico è entrata molto nell'immaginario collettivo, con effetti anche negativi, perché sembra quasi più voler compiacere il pubblico che stimolare una riflessione. Molto spesso provoca paralisi e immobilismo, oltre a depoliticizzare la crisi climatica. Un altro problema legato a questo tipo di rappresentazioni è che queste catastrofi che avvengono nel futuro spesso silenziano quella che l'autore Rob Nixon ha definito la slow violence, la violenza lenta del cambiamento climatico, quindi i processi di sfruttamento ambientale a lunga durata che sono spesso connessi allo sfruttamento umano neocoloniale e capitalista ai danni del sud globale. Molta climate fiction tende anche a proporre un'immagine dell'Europa e del Nord America come gli epicentri bianchi del discorso sul clima. Vediamo che in molti di questi romanzi o film la vittima principale della crisi climatica è questo anthropos indifferenziato, che è il soggetto universale dell'antropocene, e questo però tende a escludere dalla narrazione una riflessione articolata sulla giustizia climatica e ambientale. Concludo dicendo che quando non abbiamo la catastrofe apocalittica capita molto spesso di trovarsi di fronte a narrazioni tecno-utopiche dove vediamo questa speranza ottimista umanistica che la tecnologia possa risolvere, la tecnologia inventata dall'essere umano possa risolvere i problemi causati dall'essere umano, andando però quindi a rafforzare lo status di dominatore umano della natura.
Per parlare di crisi climatica si possono individuare alcune trappole che rappresentano rischi per l'effettiva percezione del problema. Tra le trappole identificate, due tra le più importanti, strettamente correlate tra di loro, sono la trappola cognitiva e quella comunicativa. La trappola cognitiva si riferisce all'inadeguata percezione della gravità del problema, che non sprona le azioni necessarie a combattere il fenomeno. Per la crisi climatica, la percezione pubblica del rischio e l'adeguamento delle misure necessarie non sono andate e tuttora non vanno di pari passo con la gravità del problema. Secondo il filosofo Timothy Morton, i cambiamenti climatici sono infatti l'iperoggetto per eccellenza, che per le loro dimensioni spazio-temporali sono troppo grandi per poter essere visti o percepiti in maniera diretta. Strettamente collegata alla trappola cognitiva, la trappola comunicativa rende ancora più faticosa la percezione. Secondo George Monbiot, i media sono una delle industrie più responsabili della distruzione della vita sulla Terra, poiché forniscono il consenso sociale di cui ha bisogno il sistema economico e produttivo odierno a continuare ad esistere. In altre parole, i media sono il motore del convincimento che permette al sistema che sta devastando la nostra terra di continuare ad esistere. Nominare è dominare. Se ci pensate, al primo giorno di insediamento, il presidente neoeletto americano Donald Trump ha cancellato tutti i fondi su ricerche che avevano la parola cambiamento climatico al loro interno. Chiara Xausa.
Immaginare serve a costruire rappresentazioni del mondo. Questo lo scrive molto bene Bruno Arpaia, che è un autore sul quale ritornerò tra pochissimo. Vi leggo una brevissima frase che ha scritto: mentre leggiamo sentiamo la polvere, la fame, la sete, come se, e sono queste le due paroline magiche di ogni narrazione, come se fossimo noi a viverle. È il grande potere delle storie, il modo più antico e più efficace che l'umanità abbia inventato per trasmettere esperienza. Ecco, questo mi sembra estremamente importante. Avere immaginari climatici che alimentano quello che sappiamo di questa crisi è estremamente importante quando parliamo di cambiamento climatico. E perché è importante in particolare quando parliamo di cambiamento climatico? Perché i cambiamenti climatici sono stati scritti dal filosofo Timothy Morton come i progetti, come l'iperoggetto per eccellenza. L'iperoggetto è un oggetto, un evento dalle enormi dimensioni spaziali e temporali che non può quindi essere visto o percepito in maniera diretta. E quindi è per questo che è importante avere immaginato climatici che sappiano rappresentare qualcosa che è difficile da rappresentare. Un testo molto importante da questo punto di vista è La grande cecità, dello scrittore, giornalista e antropologo indiano Amitav Ghosh, che è un testo del 2016, nel quale Ghosh a un certo punto afferma che la crisi climatica è anche una crisi della cultura e quindi dell'immaginazione. Questo perché ha delle proporzioni che la rendono di difficile comprensione per l'essere umano, quindi dice qualcosa di molto simile a quello che dice Timothy Morton. La grande cecità, scrive Ghosh, è la mancanza di una risposta culturale al cambiamento climatico. Per Ghosh la crisi climatica è una crisi impensabile e c'è bisogno di parole nuove, di nuove strategie discorsive per raccontarla. In realtà diciamo che la prospettiva di Amitav Ghosh non tiene veramente conto del fatto che per determinate popolazioni in determinate aree del pianeta gli effetti della crisi climatica sono già molto reali e molto percepibili, quindi non sono totalmente impensabili. E esistono, ad esempio, moltissimi romanzi scritti da autori ed autrici che non appartengono a questo canone bianco ed eurocentrico della climate fiction, che non hanno bisogno di ricorrere a scenari futuristici e post-apocalittici, perché l'apocalisse climatica, assieme ad altri tipi di apocalisse, la stanno già vivendo sui propri territori, sulle proprie vite, sui propri corpi. A questo punto mi sembra estremamente importante, cioè immaginare storie serve non solo a pensare l'impensabile, ma soprattutto a costruire rappresentazioni anche alternative della realtà. E ci sono queste rappresentazioni alternative, basta diciamo allargare un po' lo sguardo al di fuori di questo canone che si sta via via definendo e guardare magari alle scritture postcoloniali, afrodiasporiche, africane, indigene. L'autrice Shelley Strebe definisce tutte queste scritture narrazioni visionarie, usa il termine inglese visionary fiction, perché sostiene che tutte queste narrazioni estendono lo sguardo oltre la crisi climatica per connettersi molto profondamente ai movimenti sociali e usano l'immaginazione non per rafforzare narrazioni dominanti dell'antropocene, ma per decolonizzare l'immaginazione dell'antropocene, per proporre un cambiamento sociale anche profondo. E in molti di questi romanzi vediamo che la crisi climatica è intrecciata con altre questioni di giustizia sociale, in particolare la discriminazione di genere, l'oppressione delle persone razzializzate e marginalizzate. Quindi ecco, questa capacità di costruire rappresentazioni alternative della crisi climatica mi sembra estremamente importante. Gli immaginari climatici possono alimentare non solo quello che sappiamo della crisi, ma forse anche quello che facciamo a riguardo. C'è un filone dell'ecocritica che si sta sviluppando negli ultimi anni. L'ecocritica è lo studio della letteratura e dell'ambiente. Questo filone sta iniziando a studiare in modo empirico l'impatto di queste storie sul pubblico, quindi combinando metodi della ricerca umanistica a quelli delle scienze sociali. E è un filone estremamente recente, parlo degli ultimi 2 o 3 anni, quindi è presto per dire se le storie effettivamente possono salvare il mondo, però possiamo anche provare a crederci per ora.
Qualcosa là fuori di Bruno Arpaia. La notte, la speranza, la paura, quando ripartirono. La notte, la fatica, la paura, quando ci fu da attraversare un'altra zona piena di acquitrini. La notte, la stanchezza, la speranza, quando una falce di luna paludosa si inerpicò nel cielo e nubi sfilacciate e lente le passarono davanti come l'inchiostro sciolto nell'acqua di un bicchiere. La notte, la sorpresa, la paura, quando si accorsero, grazie a quella luce, che lì non c'erano soltanto i campi degli schiavi, ma che in quel lembo estremo di ciò che rimaneva dell'Europa c'era anche gente che sopravviveva in capannoni industriali abbandonati, in tende di fortuna, in desolate case di cartone, in tetri accampamenti grandi come paesi, sempre più fitti via via che ci si avvicinava al mare. Perciò, mentre avanzavano, intravedevano nella penombra migliaia di persone lacere e smagrite che si aggiravano esauste nella notte. Erano ombre lugubri, in fuga dal presente e dal passato. Erano donne, uomini, bambini, più o meno come loro, i più fortunati della schiuma della terra, perché non erano ancora morti lungo la strada o in mare. Erano profughi di tutte le nazioni che i paesi nordici respingevano, peggio di appestati, e che prima o poi finivano sul Baltico, al capolinea di una fuga in massa che li conduceva in un'immensa trappola, braccati dalla polizia, in balia dei trafficanti, ad aspettare senza molte speranze una barca, una zattera, un gommone che li portasse possibilmente vivi in Scandinavia.
Se il cambiamento climatico è una vera crisi, a volte non percepita come tale, le migrazioni sono descritte come crisi, ma questa definizione è prettamente politica. Non bisogna essere minacciati per sentirsi minacciati. L'estraneità dell'altro, del diverso, emerge assordante nelle più recenti politiche di controllo della frontiera e dei flussi migratori, rivolte a limitare l'afflusso dei cittadini non comunitari. Il meccanismo del capro espiatorio, dell'ultimo arrivato, del diverso, c'è sempre stato. Negli anni 90 con le persone albanesi, poi con l'arrivo di persone dalla Romania e poi con le persone dei paesi africani. Ciò che preoccupa adesso è che questo meccanismo sia diventato un elemento strutturale tanto nella società quanto nel dibattito pubblico e che fatichi a trovare degli argini. Ancora più preoccupante è che questo ordine del discorso dilaghi prepotentemente nell'arena politica, alimentandosi dell'immaginario creato dai media attraverso fake news, razzismo e xenofobia. Questo ordine del discorso alimenta emozioni, immagini e percezioni, anche sul nesso tra crisi climatica e migrazioni. Pierluigi Musarò.
Credo appunto che la fiction sia comunque una parte importante della costruzione della realtà, o quantomeno la riflette. E lì vediamo appunto come le narrazioni, appunto i frame con le relative emozioni e immagini possono cambiare il focus da, per esempio, nei confronti della crisi climatica o anche delle migrazioni, da una sorta di adattamento passivo alle ingiustizie che sono in atto, a qualcosa invece, diciamo, un atteggiamento più attivo che possa permetterci di immaginare e di rimodellare il futuro che abbiamo davanti. Pensiamo appunto che i valori che noi diamo per scontati, no? Le norme, quello che c'è dietro, appunto, dicevamo, le nostre pratiche, spesso non vengono rimessi in discussione e spesso sono quelli che invece vengono modellati proprio dalle narrazioni, dai frame, dalle rappresentazioni. E quindi sono quelli che potrebbero motivare le persone a divenire più attive in primo luogo. Più attive significa interessarsi, comprendere, ma anche essere attive proprio nel cambiamento, nell'ospitalità, nell'accoglienza. Quindi di solito quello che succede a livello appunto di frame è proprio che ci ritroviamo con un racconto che riflette lo sguardo egemonico del Nord, di un Nord impaurito, allarmato o a volte, come dire, anestetizzato, disincantato, stanco di sentire in un certo modo di queste realtà. E spesso, come dire, sono anche lo specchio di quella che è l'ansia bianca del Nord, che vede tutto ciò come qualcosa che ha a che fare con il disordine e quindi in primis invoca il controllo, la repressione, l'ordine, la criminalizzazione e appunto per quel che riguarda le migrazioni poi il rafforzamento dei confini. Pensiamo a quando si narra appunto di 200 milioni di persone che si muoveranno a causa del climate change o anche di più, e tutto ciò viene percepito come qualcosa che rimette in discussione, rimette in pericolo il nostro stile di vita, i nostri privilegi. E quindi questo tipo di narrative, diciamo, sono problematiche, perché invece di parlare appunto di climate mobilities, cioè di regimi diversi di mobilità per le persone, tendono sempre invece a parlare di climate refugee, come se fosse una figura appunto che ha a che vedere con la sicurezza, con la minaccia e con una sorta di tecnicismo che depoliticizza l'uso di certi termini. Allora, se noi parliamo di climate mobilities, per esempio, dovremmo pensare alla mobilità come una forma di coercizione e di libertà al contempo, perché dipende di quali soggetti stiamo parlando, di quale mobilità. Stiamo includendo appunto le questioni che hanno a che vedere con il colonialismo, con la costruzione dei confini, con la migrazione, con il turismo. E quindi, per esempio, parliamo di una figura che ha a che vedere con il rifugiato, il migrante, i diritti umani, oppure anche con i turisti e i vagabondi di cui ci parla Bauman. Pensiamo appunto a come il turismo non venga mai rimesso in discussione, come venga visto come qualcosa appunto che porta ricchezza, quando il turismo è un'industria pesante e che ha a che fare appunto con la possibilità o meno di muoversi. Diciamo che da questo punto di vista le mobilità legate al cambiamento climatico rientrano spesso anche nelle narrazioni in quel focus residenzialista, sovranista, che dà per scontato che la cittadinanza sia legata ad uno stato sovrano e al diritto di avere diritti, mentre in verità dovrebbe essere, diciamo, più cosmopolita, più globale, e quindi non basarsi solo sulla impossibilità di far muovere certe persone, ma pensare a come i confini regolano lo spostamento degli individui in base a una modalità di pensiero che molto spesso è classista e razzista. Come classifichiamo appunto la provenienza, i paesi sicuri, i paesi ricchi, una sorta di geografia morale del mondo, se pensiamo appunto al valore del passaporto, dove i candidati al movimento, direbbe Ambrosini, devono rispondere ai criteri delle 3P, devono avere i passaporti, i portafogli, le professioni che gli permettano appunto di muoversi. Quindi, al di là di tutto, credo che le narrative attraverso cui noi parliamo di questi fenomeni, sia della climate change che della mobilità, devono essere riviste al di là di quelli che sono i frame umanitari e securitari, e dovrebbero essere proprio rimesse in discussione, riprendendo in toto il concetto di mobilità.
Per immaginare futuri alternativi, molti autori di climate fiction vanno oltre la paura, indagando il nesso tra crisi climatica, migrazioni e giustizia, e sono in grado di suscitare empatia verso chi verrà e abiterà il pianeta, dopo di noi e con noi oggi. Chiara Xausa.
Parto da un esempio italiano, che è il romanzo di Bruno Arpaia che ho già citato prima. Il romanzo si intitola Qualcosa là fuori, è uscito nel 2016 ed è uno dei pochi esempi di climate fiction ambientati e pubblicati in Italia. Il protagonista di questo romanzo si chiama Livio Del Mastro, era stato quando era giovane un militante ambientalista, poi vince una borsa post-dottorato, si trasferisce in California, alla fine a causa del cambiamento climatico è costretto a ritornare a vivere a Napoli. Il romanzo è ambientato tra il 2070 e il 2080 e nell'arco di questo periodo vediamo decine di migliaia di persone costrette a migrare da un'Italia che è quasi desertificata, un'Italia nella quale Venezia e Padova sono state sepolte dal mare, e sono costretti tutti a migrare verso la Scandinavia, che assieme alle altre regioni del circolo polare artico ha il clima più mite e favorevole agli insediamenti umani, quindi è l'unica, diciamo, area del pianeta dove è possibile trasferirsi. Il romanzo racconta la storia di Livio, che si unisce ad altri gruppi di persone che stanno migrando verso nord, e quindi il romanzo ha a tutti gli effetti per protagonisti dei migranti e delle migranti ambientali. Arpaia scrive di essersi basato per scrivere questo romanzo sui rapporti dell'IPCC, quindi c'è una documentazione scientifica molto precisa dietro. Però in più, oltre a questi rapporti, c'è sicuramente un tentativo di coinvolgere le emozioni di chi legge, no? Il secondo esempio che vi faccio è un romanzo del 2020 dello scrittore britannico John Lanchester, si intitola The Wall, il muro, è anche stato tradotto in italiano per Sellerio, ed è un romanzo dove confluiscono molte delle ansie degli ultimi anni, perché abbiamo la Brexit, è ambientato in Inghilterra, abbiamo l'immigrazione, abbiamo la crisi climatica. Cosa succede in questo romanzo? Sappiamo che c'è un muro lungo centinaia di chilometri che è stato innalzato intorno a tutta la Gran Bretagna, ed è un muro che serve a tenere fuori gli altri non sono mai specificati, sono semplicemente gli altri, e sono queste moltitudini che arrivano dal mare per cercare un riparo dal cambiamento climatico che ha modificato completamente la geografia del pianeta. Sul muro a pattugliare le coste ci sono i difensori, che sono dei giovani uomini e donne che devono prestare servizio obbligatorio. In particolare abbiamo il protagonista Kavanagh, che è un ragazzo molto giovane che ha appena iniziato il suo periodo di sorveglianza e sa che se tutto va bene, se è fortunato, il suo periodo di sorveglianza durerà solo 2 anni, dopodiché sarà libero. Il problema è che per ogni invasore che riesce a superare il muro e ad entrare nella Gran Bretagna, un difensore viene buttato in mare, e quindi a un certo punto succede che diversi altri e altre riescono a entrare e a superare il muro, e quindi Kavanagh e tutti i suoi compagni vengono buttati in mare, e quindi c'è questo rovesciamento totale di prospettiva, perché da difensore della Gran Bretagna si trasforma in un altro, si trasforma lui in un migrante climatico, e lui che diventa un altro che è costretto a viaggiare per il mare per, insomma, per trovare un altro riparo. Concludo con un esempio un po' più positivo, che è un romanzo della scrittrice americana di fantascienza Octavia Butler. Il romanzo si intitola A Parable of the Sower, è stato anche questo tradotto in italiano la parabola del seminatore. È un romanzo di qualche anno fa, perché è del 93, però si svolge in un futuro distopico nel quale la terra è devastata da disastri ambientali, e in particolare vediamo che le ricadute sociali di questi disastri ambientali hanno aumentato in maniera radicale il divario sociale che era già presente. Le vicende del romanzo sono ambientate in California, è una California divisa in comunità che vivono segregate in enclavi, e tutte queste comunità sono separate le une dalle altre da dei muri protettivi. Il romanzo romanzo racconta le vicende della protagonista Lauren, in particolare ci mostra come gli effetti della crisi climatica siano estremamente più drammatici per le classi sociali e i gruppi etnici che vivono già in condizioni di marginalità, come ad esempio la protagonista Lauren. Quello che rende questo romanzo particolarmente significativo, ed è il motivo per cui ne sto parlando ora, è che nonostante sia stato pubblicato nel 93, è ambientato nel 2024, quindi mi sembra anche un buon momento per consigliare e per rileggere questo romanzo. Lauren, dopo che la sua comunità viene completamente distrutta, è costretta a intraprendere un lungo viaggio verso il nord della California assieme ad altri superstiti, e però diciamo che c'è un finale che lascia intendere che ci sia forse una possibilità di costruire un qualcosa di nuovo, perché effettivamente alla fine di questo lungo viaggio Lauren e i suoi compagni creano questa nuova comunità e che non viene veramente raccontata, ma abbiamo modo di immaginare che forse un altro modo di abitare il pianeta può essere possibile.
Le parole sono importanti, per dirla come diceva Nanni Moretti nella Palombella Rossa. Per immaginare altri scenari, altre ere, altre azioni, è importante cambiare l'immaginario e le narrazioni contemporanee. Dobbiamo partire quindi nel costruirci parole, immagini, narrative nuove per le migrazioni e per immaginarci noi nel cambiamento climatico. Panicocene è un podcast di Elena Giacomelli, realizzato con i fondi del progetto europeo Marie Curie, Panicocene, Reframing Climate Change Induced Mobilities, dell'Università di Bologna e Columbia University. Musiche di Massimiliano Nazzi, letture di Pietro Floridia e post-produzione di Alessandro Canella.